Siamo al nostro quarto incontro e dopo i due di introduzione iniziamo a vedere le opere di misericordia. Questa sera ci troviamo con la seconda opera di misericordia spirituale, che è insegnare agli ignoranti. Rapidamente riprendo delle premesse che avevo dato già l'altra volta. Perché questo nostro riflettere sulle opere di misericordia spirituale o in genere sulle opere di misericordia, prendendolo dallo scritto del Papa, dalla bolla di indizione del Giubileo, lui dice: per risvegliare la nostra coscienza, che troppo spesso si addormenta, anche davanti al dramma della povertà. E poi dice anche per entrare di più nel cuore del Vangelo, perché la misericordia, avevamo detto la prima volta, non è un corollario, ma è il cuore del Vangelo stesso. Questo come motivo per riflettere su tutte le opere di misericordia, ma poi ci accorgiamo che le opere di misericordia spirituali hanno un carattere particolare, e hanno una reciprocità, nel senso che si può facilmente scambiarsi di ruolo tra il bisognoso e l'aiutante, quando invece in quelle corporali non avviene così, i ruoli sono molto più definiti e in genere l'opera va da chi aiuta a chi ha bisogno. Invece in questo, e questa sera parlando dell'insegnamento e dell'ignoranza, è facile riconoscersi in tutti e due i ruoli, cioè noi siamo a nostra volta sia insegnanti che ignoranti. Quindi le indicazioni che verranno date valgono per tutti e due, noi ci dovremmo sentire in tutti e due i ruoli. Allora, passiamo a alcuni spunti per meditare su quest'opera. Come abbiamo fatto già l'altra volta, facciamo una precisazione di termini. Iniziamo dal termine ignorante. Ignorante è colui che non conosce, non sa. Lo trovate su qualsiasi dizionario. Però, in genere, noi usiamo questa parola in senso dispregiativo, ha un significato molto negativo con noi, tra di noi. Questo perché intendiamo una ignoranza a tutto tondo. Allora, in genere, diamo anche questo epiteto a una persona: sei ignorante o sei un ignorante. È un'offesa in questo senso. Però contiene anche un'inesattezza, perché un'ignoranza a 360 gradi non esiste, è impossibile. Per cui il vero significato di ignorante è colui che non conosce o non ha ancora visto o che non sa qualcosa. L'ignoranza va sempre qualificato con l'oggetto, quindi bisogna sempre dire ignorare qualcosa. Quindi è giusto fare l'osservazione a una persona: sei ignorante su, e poi esplicitare su che cosa. In questa maniera non dovrebbe essere preso come un'offesa, ma non si sa mai. Ancora, una precisazione sul termine insegnare. Insegnare viene dal latino insegnare, che è composta di due parti, molto semplice, in e signare. In è una particella rafforzativa, o anche potrebbe essere una particella che indica dentro. Allora, fare dei segni, se poi parliamo proprio del signum, è il marchio, è il sigillo. Quindi, insegnare, l'attività di insegnare è colui che fa dei segni dentro. Però, se noi ci atteniamo solo a questo significato, che per molto tempo ha accompagnato anche il metodo di insegnamento, si cade in un pericolo, quello di concepire gli allievi come delle tabule rase, su cui l'insegnante incide dei segni. Questo sappiamo che nell'evoluzione dell'educazione è passato. Allora, l'allievo non è mai passivo, è attivo. Allora, questa parola, cioè mettere dei segni, significa adesso, ha un significato molto più estensivo, cioè fare dei simboli, offrire dei segni di interpretazione per poter poi scoprire, inventare, costruire i concetti. Quindi l'insegnante non è colui che imprime le conoscenze nella mente dell'alunno, universalmente considerato non più passivo ma sempre attivo, ma colui che crea le situazioni di apprendimento, i contesti di apprendimento, colui che offre le esperienze che gli alunni possono effettuare per riscoprire, reinventare, ricostruire i concetti. Allora, già in questa osservazione sul termine abbiamo visto anche alcune cose che non riguardano poi l'insegnare, cioè l'insegnare in senso negativo, che dobbiamo evitare. Ma sempre parlando della nostra opera di misericordia, dobbiamo riconoscere che questa opera si può esercitare in due grossi ambiti. Primo ambito: quello che possiamo definire l'ignoranza generica. E allora ci riferiamo a tutta quell'opera di alfabetizzazione che anche la Chiesa ha portato avanti con tante opere. Pensiamo a tanti missionari che hanno costruito delle scuole. O presento questa cartina dove si vede un pochettino quali sono le zone dove non c'è un'alfabetizzazione al 100% o al 90%. Dovreste riconoscere le nazioni che hanno quel colore dal verde chiaro a un blu oltremare, quindi soprattutto nella zona subsahariana e poi nell'Afghanistan, praticamente, che si va sotto il 50% dell'alfabetizzazione. La zona viola invece è più del 90%, quasi il 100%. Allora vuol dire che nel mondo c'è ancora tanto bisogno di questa opera, cioè di insegnare agli ignoranti, e si sta parlando di ignoranza generalizzata. Nei paesi del terzo mondo, dove l'analfabetismo è ancora molto diffuso, quest'opera di misericordia è esercitata dai missionari, dai volontari, da tutti i catechisti, gli insegnanti di religione, sacerdoti, laici. Poi c'è anche un esempio italiano, Don Milani, che cercò di avvicinare i giovani alla Chiesa col gioco del pallone, col ping pong e un circolo ricreativo. Presto si rese conto che la mancanza di cultura era un ostacolo alla evangelizzazione. Organizzò così una scuola serale per i giovani operai e contadini. Per lui, prete, la scuola era il mezzo per colmare quel fossato culturale che gli impediva di essere capito dal suo popolo quando predicava, quando annunciava il Vangelo. La scuola era questo strumento per dare parola ai poveri perché diventassero più liberi e più uguali e consapevoli dei problemi del popolo. La sua scuola accoglieva solo operai e contadini perché intendeva eliminare la differenza culturale che esisteva tra questi e altri strati sociali. Sappiamo che c'è stata anche questa evoluzione, c'era una scuola solo per chi se lo poteva permettere, poi c'è stato l'obbligo scolastico per tutti, quindi un'educazione, un'istruzione accessibile a tutti. L'opera di misericordia in questo caso è poter rendere questa istruzione sempre più accessibile. In questo senso, quest'opera di promozione umana rende quest'opera spirituale un'opera di confine, nel senso che noi la potremmo anche inserire tra le opere di misericordia corporale. Perché dopo aver provveduto al cibo, al vestiario, alla casa, ci sarebbe anche l'istruzione. per poter ricostruire quella dignità basilare di ogni persona, così da come la concepiscono, per esempio, i diritti universali dell'uomo. Ogni uomo ha diritto alla salute e all'istruzione. Ora, quindi, parlando, possiamo dire che tutti gli insegnanti fanno quest'opera di misericordia, già la esercitano. Però l'altro ambito che ci riguarda più da vicino è quando si tratta dell'ignoranza nella fede. Quindi non solo l'ignoranza generalizzata e dare quindi un'istruzione, ma l'ignoranza nella fede. Ultimamente è stato fatto un'indagine dove si è notato in Italia, poi fatto ripreso da alcuni giornali, un'ignoranza spaventosa a livello religioso da parte di credenti. L'ignoranza religiosa o l'ignoranza della fede, detto in maniera più precisa, i contenuti della fede, quello che rende i cristiani incapaci di comunicare le ragioni della loro fede e della loro speranza. Non so se a voi è capitato, qualcuno che vi chiede qualcosa, perché mi ha sentito parlare alla televisione, sa che voi andate in chiesa, frequentate la chiesa e vi siete trovati impreparati. Dare ragione della speranza, come dice la lettera di Pietro. E la situazione di ignoranza circa le cose della fede, condivisa dalla maggior parte degli stessi credenti praticanti, allora bisogna fare un'azione pastorale. Il problema è proprio questa ignoranza dei credenti. La fede ha bisogno di conoscenza, di approfondimento, altrimenti si finisce, si isterilisce. Abbiamo bisogno di crescere con la fede, quindi se siamo persone mature abbiamo bisogno di una fede matura, capace di affrontare le difficoltà. La fede cresce con noi. Allora c'è una fede adatta a un bambino, un ragazzo, un giovane e un adulto. E una scarsa conoscenza nella fede è sempre stata il terreno migliore per la superstizione e per l'errore, per l'ignoranza. Purtroppo questo tocca una percentuale molto alta delle persone e non è una cosa nuova. Già San Girolamo denunciava che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Quindi, già allora, come poter vivere allora questa opera di misericordia? Occorre approfondire la conoscenza di Cristo. E vi porto un brano emblematico in cui si può notare questo. È un brano abbastanza famoso, capitolo 16 del Vangelo di Matteo, versetti 13-20. Quella che viene chiamata anche la confessione di Pietro. E in questo riassumo il brano, non lo leggo. Allora, in questo luogo, Cesarea di Filippo, quindi in un posto molto lontano da Gerusalemme, Gesù fa due domande ai discepoli. La prima è di questo tono: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? E i discepoli risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. E poi la seconda domanda: e voi chi dite che io sia? E a questo punto Pietro risponde: bene, diciamo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù lo loda. Mi fermo qui perché voglio farvi notare appunto in queste due domande qualche cosa, non in tutto il brano. Le due domande che Gesù pone ai discepoli sono da interpretarsi come due passaggi che avvengono nella nostra vita di fede. E dobbiamo notare sia le domande, allora il fatto che Gesù, chiedendo la gente chi dice, non vuole fare un sondaggio su di lui, ma già la domanda ci dovrebbe mettere in avviso che sta parlando di un certo tipo di modo di vivere la fede. E infatti la prima risposta rivela ignoranza, cioè una fede che è rimasta infantile, generica, vaga, ancorata a quattro nozioni imparate da piccolo a catechismo, e poi mai più elaborate e approfondite. Perciò ci si rifugia nell'impersonale. Cosa dice la gente? E in genere, quando non sappiamo rispondere, ci affidiamo a queste risposte generiche. Si dice così. Qualcosa captato magari di sfuggita anche alla televisione. Brandelli. E in effetti tutte le persone che vengono nominate, Giovanni il Battista, Elia, qualcuno dei profeti, sono tutte persone passate, defunte. Famose, ma defunte, passate. Quindi questa persona è ancorata a quelle quattro nozioni imparate da piccolo. O perlomeno la tipologia della persona che viene fuori da questo tipo di risposta. Invece con la seconda risposta, che è quella di Pietro, qui si viene rivelato a che cosa dobbiamo aggiungere. Cioè a fare una confessione, cioè un riconoscimento personale di chi è Gesù. Allora ne devi fare esperienza, cioè devi contattarlo personalmente, devi approfondire la sua figura, chi è. In questa maniera, queste due domande servono a far passare i discepoli, cioè Gesù fa apposta le due domande fatte in questa maniera, perché in quella maniera i discepoli devono fare un movimento, devono passare dal primo al secondo, cioè da quella fede impersonale infantile a una fede personale. E infatti le due domande sono fatte in questa maniera. La gente chi dice? E voi chi dite? Allora, se noi mettiamo le due domande in un disegno, che questo doppio cerchio dove Gesù è al centro, allora una prima zona che è la zona impersonale, un cerchio più stretto che è la zona personale. Il brano permette di fare questo movimento. Ogni persona può passare da una all'altra. Quindi viene questo, cioè il movimento, la dinamica nella vita cristiana, allora è questo. Che significa? Significa che dobbiamo cambiare un po' le idee, perché noi interpretiamo la fede come quantità. Allora, crescere nella fede significa accumularne di più. E questo è cosificare la fede, renderla un oggetto, come la benzina nell'auto, per cui uno fa il pieno e va avanti. Poi chissà com'è, si esaurisce. E una persona dice, padre, ho perso la fede. Oh, chissà dove. Allora, non è questo. Secondo questo brano, la fede non è una quantità, ma la fede è un movimento. Quindi la fede è da interpretare come un avvicinamento, un entrare sempre di più in una conoscenza personale del Signore. E per questo la Scrittura ci offre un ottimo strumento, quello di conoscere sempre di più chi è Gesù. Allora, una caratteristica di quest'opera, così come quella precedente, quella di consigliare ai dubbiosi, è quella di avere un carattere ambivalente, nei due termini, sia per quanto riguarda l'ignoranza, sia per quanto riguarda l'insegnare. Ha due facce ciascun termine, quindi un lato positivo e un lato negativo, che non vanno mai disgiunti, stanno insieme. Allora iniziamo a considerare il carattere negativo dell'ignoranza. Beh, è molto semplice, è un male gravissimo. La scena che si vede è tratta dal film La ladra di libri, per chi l'ha visto, dove si parla del periodo del nazismo in cui vengono fatti dei roghi con le biblioteche, viene eliminato. Come diceva Socrate, l'ignoranza è l'origine di tutti i mali. Per l'ignoranza non c'è progresso scientifico, tecnologico, non si risolvono i problemi della fame, della siccità, delle malattie, si moltiplicano i pregiudizi, le discriminazioni, il razzismo, Tutte le dittature hanno conservato il potere censurando ogni critica e imprigionando, eliminando chi cercava di informare i cittadini. L'ignoranza rende schiavi, sottomessi. Al contrario, l'istruzione, la conoscenza, la formazione rendono liberi. È dunque un preciso dovere per ogni cristiano fare tutto quanto è possibile per essere capace di diventare insegnante, che prima di tutto significa essere pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15. Naturalmente, prima di essere insegnante, occorre essere studente. E questa attitudine all'apprendimento permanente dovrebbe essere una linea che guida tutta la nostra vita. In tutti i campi della conoscenza, a maggior ragione quando si parla dei fondamenti della fede, ciascuno di noi deve riconoscere con franchezza di essere fondamentalmente ignorante. Allora, vediamo il carattere positivo dell'ignoranza, una cosa che già l'altra volta ho accennato, ma questa volta possiamo sviluppare un pochettino meglio. Perché esiste un'ignoranza lodevole, una santa ignoranza. Un filosofo tedesco, vissuto nel passaggio tra Medioevo e Rinascimento, il cardinale Niccolò Cusano, parla di dotta ignoranza, che ha un suo valore perché procede dalla conoscenza dei limiti dello spirito umano. In sintesi, questo è il senso del suo ragionamento. L'uomo è incapace di conoscere la verità assoluta. È saggio riconoscere questa finitudine, questa limitatezza. Nel desiderio di conoscenza, la soddisfazione non è ottenuta dalla comprensione perfetta e completa delle cose, perché allora la ricerca avrebbe fine. Essa non è ottenuta nemmeno dalla totale incomprensione, perché allora il desiderio rimarrebbe tutto intero insoddisfatto. Essa è ottenuta soltanto in ciò che si comprende di non poter comprendere. Per spiegare tutto questo, utilizza una metafora. Chi si crede capace di sapere tutto è come un gufo che cerca di vedere il sole. Vuole afferrare la luce piena quando i suoi occhi sono fatti invece per vedere nell'oscurità. Il saggio, al contrario, è come il veggente che sa per esperienza di non poter cogliere la luce del sole, non perché quella luce sia invisibile, ma perché quella luce eccede la sua capacità di vedere. Il saggio sa che ne ignora la natura ed è consapevole di questa ignoranza. Quindi questa dotta ignoranza ci permette di vivere nel nostro limite di creatura. Però questa ignoranza permette anche un interscambio, cioè insegnando, e gli insegnanti lo possono confermare, si impara. Nel momento in cui si insegna, allo stesso tempo ci insegnano proprio coloro ai quali insegniamo. Si hanno delle intuizioni attraverso le loro domande, attraverso i loro dubbi. Così proprio queste persone diventano i nostri insegnanti. Qual è il carattere negativo dell'insegnare? Lo racchiudo in un'immagine. Allora, come abbiamo detto prima, non è fare indottrinamento. Quindi non è imprimere, incidere sulla tavola rasa. Non è certamente questa arroganza di potere, perché ho le informazioni e tu no. E non è neanche creare una omologazione di pensiero. Tutti la pensano come me. Simpatico questo, eh? Cercare di fare tutti i pensieri quadrati come quello dell'insegnante. Allora, vediamo subito il carattere positivo dell'insegnare. Insegnare non consiste nella pura trasmissione di conoscenze, perché altrimenti saremmo dei computer alle quali gli altri chiedono le informazioni. Ma vuol dire innanzitutto stabilire un rapporto che permette di apprendere un nuovo sapere. Quindi questo è molto importante perché ci sia la parte positiva dell'insegnamento. Al di fuori di una relazione significativa è impossibile imparare. Quindi occorre prima stabilire queste condizioni. Allora, vediamo cosa insegnare, come insegnare e a chi insegnare, velocemente. Cosa insegnare l'abbiamo già detto, no? Quando parlavamo dell'alfabetizzazione e poi dei contenuti della fede. Aggiungo solo una cosa, che mi è parsa molto bella. Insegnare agli ignoranti significa dare loro parole che introducono all'arte della vita. Pronunciare parole di vita che fanno scaturire la vita degli altri. Però posso dare all'altro parole di vita soltanto se io stesso le ho provate. Allora capite quell'esperienza di Cristo? Io posso insegnare, ma solo se io sono stato contagiato, se quelle parole hanno donato vita proprio a me. Donare agli altri quelle parole è un'opera di misericordia. Però ci deve essere questa esperienza personale. Come insegnare? Questo forse ci interessa di più. Vediamo innanzitutto come insegna Dio. E allora vi cito il primo numero, un pezzettino del primo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione dei Verbum del Concilio Vaticano II. La rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. Cosa ci viene detto? Che Dio, Maestro, a cui facciamo riferimento, agisce sempre su questo duplice registro, parole e azioni, che si completano e si rafforzano a vicenda. Alla parola affianca i gesti straordinari che compie in favore del popolo di Israele. Noi non affianchiamo i miracoli, ma il nostro esempio, le nostre azioni. Allora, l'insegnamento deve avvenire anche per noi tramite la parola e l'azione. E le parole bene usate sono chiavi che aprono gli occhi. Le parole non trasmettono soltanto il sapere in una determinata materia, ma toccano l'essere umano, il suo cuore. Vi ricordate lo stabilire una relazione? Attraverso le parole si fa questo. Le parole aprono una porta attraverso la quale l'allievo può entrare per ammirare un nuovo mondo. L'insegnante però insegna anche mediante il proprio esempio, le parole in azione, che dimostra che in lui la persona e le parole coincidono. Con la sua persona dimostra quali valori garantisce e che cosa rende umano l'uomo. Vediamo allora un esempio di Gesù. Un esempio in cui Gesù è nello stesso tempo allievo e maestro. Cosa ci insegna? Prima abbiamo fatto l'esempio proprio di Dio che ci insegna questo, adesso vediamo Gesù. Un esempio conosciuto è quello chiamato Gesù che si smarrisce nel Tempio. L'episodio lo conoscete. Anche qui faccio riferimento solo a un versetto. Il versetto, allora siamo al capitolo 2 di Luca, versetti 41-52, e io faccio riferimento solo al versetto 46-47. Lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Non dimentichiamo che Gesù sta seduto in mezzo a persone che sono molto, molto esperte nelle scritture. Allora, perché erano tanto stupefatti da questo ragazzino di 12 anni? Probabilmente perché Gesù apre loro una nuova dimensione. Offre una parola che li libera dalla loro illusione riguardo al sapere, cioè smaschera la loro presunzione di sapere. Però c'è soprattutto questo, che Gesù ha questa dinamica, ascolta e chiede, interroga. Questo è il suo modo di stare. Quindi
Questo è il suo modo di insegnare, noi apprendiamo da questo. Ascoltare e chiedere, questi due verbi sono fondamentali nella vita di relazione e soprattutto nell'esperienza di chi si fa compagno di strada con una persona che ha bisogno. La condizione di ascolto è la sola che consente di fare passare un messaggio. Però, nello stesso tempo, Gesù è quel piccolo ragazzo al centro della scena, che, come vedete in questo dipinto, è seduto più in alto degli altri, quindi è il maestro. È strano che al centro della scena ci sia un piccolo, un ragazzo e un piccolo. Il che vuol dire che il vero insegnante non si pone al centro dell'attenzione, si fa piccolo. Questo per dirci ancora che l'umiltà è una virtù da coltivare nell'insegnamento. A chi insegnare? Beh, la risposta è facile, a tutti, però a tutti coloro che manifestano il desiderio di conoscere. Non c'è apprendimento se non scatta la motivazione interiore. Quindi nulla è possibile se uno chiude la porta del cuore e della mente. Cosa bisogna fare in questi casi? Fare un lavoro previo, dicevamo, mettere le condizioni, cioè instaurare un rapporto. Non so se avete mai visto il film Genio Ribelle. Parla di una persona geniale che però ha bisogno di un maestro, perché la sua genialità, come la utilizza lui, non serve a niente. E ha bisogno di questo maestro che deve instaurare un rapporto, perché questa persona ha una difficoltà proprio relazionale. Allora, nel rapporto, quel dono che ha questa persona può meramente manifestarsi. Un bellissimo film. Allora, nel Vangelo troviamo tre tipologie di ignoranti, per sapere a chi, velocemente, quelli che non sanno di non sapere. L'esempio, Pietro. Pietro che si lancia con la sua generosità, per cui nell'episodio che abbiamo visto risponde benissimo. Chi sono io per voi? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Dopo pochi versetti Gesù annuncia: io andrò a soffrire, a morire per te. Subito lui dice: Signore, non sia mai. Lo vuole deviare, perché non sa. Ma lui non lo sa di non sapere che cosa significa tutto questo quando ha detto: tu sei il Cristo. E allora ci sono queste persone. Poi, un'altra tipologia, quelli che sanno di non sapere. Nicodemo, ad esempio, un dottore della legge, una persona che ha approfondito la scrittura. Però anche lui c'è qualcosa che non sa. Per esempio, perché lo spirito? Che cosa significa rinascere dall'alto? Come può un adulto ricominciare una propria vita? E l'incontro con Gesù è appunto questo, permettergli attraverso quella non conoscenza, permettergli di fare il salto di qualità. E poi ci sono gli ultimi, quelli che credono di sapere e non sanno, sono i più ignoranti, i più difficili da educare, da insegnare. Sono i farisei, gli scribi, tutte le dispute che ci sono nel Vangelo. Stiamo parlando di un'opera di misericordia, perché adesso sembra quasi che stessimo parlando dell'istruzione, no? Della scuola. Un'opera di misericordia. Allora, c'è una cosa, c'è la dimensione caritativa, cioè è una opera d'amore. D'amore. E su questo c'è un pregiudizio. Cioè molte volte quando si parla di volontariato fatto con le mani, cioè le opere di carità, quindi andare ad aiutare veramente le persone. E sembra che il lavoro intellettuale sia escluso. Invece Paolo VI, per esempio, lo difendeva tantissimo. La scienza può essere carità. Chiunque con l'attività del pensiero e della penna cerca di diffondere la verità, rende servizio alla carità. E vi lascio allora con una frase molto bella, dove giustamente bisogna dire che la dimensione della carità è quando lo facciamo questo conoscere per gli altri, non per se stessi. E allora guardate questa frase di San Bernardo, finisco con questo. Vi sono coloro che vogliono conoscere solo per conoscere. Questa è curiosità. Ci sono coloro che vogliono conoscere solo per essere conosciuti. Questa è vanità. Ci sono coloro che vogliono conoscere per esserne edificati, e questa è vera saggezza. Vi sono infine coloro che vogliono conoscere per edificare, e solo questa è la carità. Bene. Passiamo all'altra opera di misericordia. Introduciamo, giustamente, c'è un piccolo stacco, riposiamo la voce. Introduciamo con questo video di un minuto. L'opera è dar da bere agli assetati, l'opera corporale è la seconda. Innanzitutto, qual è il brano principale? Naturalmente Matteo 25, l'abbiamo detto, è quella citata in questo brano. Quando Gesù dice, Signore, quando mai ti abbiamo veduto assetato e abbiamo dato da bere? Ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Questo è il brano principale di riferimento per quest'opera di misericordia corporale. Però facciamo alcune annotazioni. L'altra volta abbiamo fatto dar da mangiare. Ora questa sembra una ripetizione in tono minore di quella precedente. E per noi anche superflua. Perché nel nostro, quando si fa appunto il servizio Caritas, no? Quando andiamo, chi è che nel cibo non include anche una bevanda? Dice, ma che? Vuoi dargli da mangiare neanche da bere? Cioè, sembra strano. Per cui è inclusa. E allora questa ripetizione, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli affetati, noi diciamo, è superfluo, va bene uguale. Però, per l'esperienza antica, che è presente anche nella scrittura, questa della sete è una povertà più urgente della precedente. Cioè, se noi mettiamo l'attenzione sulla sete, si capovolgono i termini rispetto alla fame. Perché? Perché il nostro corpo avverte prima, in maniera molto più urgente, più drammatica, la sete che la fame. Noi siamo fatti del 70% di acqua, gli adulti. Se ne perdiamo il 10% c'è il problema della disidratazione che ha delle conseguenze anche drammatiche. Molte volte si arriva a qualcosa di irreversibile. Quindi quando viene preso in tempo ancora ci si recupera, altrimenti ci sono dei danni molto gravi. Quindi molte volte quest'opera sembra, noi la raffiguriamo con quel gesto, no? Dare un bicchiere d'acqua, è un gesto minimo. Cioè se una persona dice, scusi, mi dai un bicchiere d'acqua, che ci vuole? Allora, questo ci fa capire che c'è un gesto minimo che possiamo dare che fa esplodere la salvezza. Cioè, salva noi e lui, nel vero senso. Perché richiamando quello che ha detto Gesù, ogni volta che farete uno dei miei più piccoli l'avete fatto a me. Allora questa opera ci aiuta a mettere attenzione a questi gesti minimi. E qui nel Vangelo Gesù lo richiama. Un bicchiere d'acqua. Poi, giustamente noi vediamo quest'opera in maniera simbolica. La gente non ha solo bisogno di bere. La sete, molte volte è sete di affetto, di sicurezza, no? Allora nella Bibbia si legge questo in maniera simbolica, c'è una sete di desiderio di Dio, famoso salmo, l'anima mia anela te, o Dio, oppure di te ha sete l'anima mia, oppure questo desiderio di vita vera, che noi ritroviamo soprattutto nel brano della Samaritana, al pozzo, dove si gioca sui termini, quale acqua c'è bisogno? C'è un'acqua nella cisterna, nel pozzo, che è ferma, e c'è un'acqua viva, che poi Gesù propone. Però lì si parla inizialmente dell'acqua da bere, e poi si va su un altro discorso. Allora c'è questo bisogno dell'uomo. Qua come vivere quest'opera? Bene, abbiamo detto, con il gesto occasionale, che può avvenire, no? È un gesto minimo, ma l'attenzione ai gesti minimi ci salva. Poi un altro, con la prendere coscienza, bisogna usare in maniera sobria l'acqua, perché è preziosa risorsa che si ricicla, ma non all'infinito. Anche perché noi stiamo rovinando l'acqua potabile, per cui il ciclo dell'acqua continua, ma il ciclo dell'acqua può essere anche inquinato, quindi non più usufruibile da noi o dalle piante. Poi, con il partecipare a queste campagne che sensibilizzano su questi problemi idrici, perché si stanno facendo e si faranno delle scelte politiche che probabilmente non saranno eque, perché chi ha potere avrà l'acqua, chi non ha potere rimane a secco. E poi, sapere giustamente che c'è una sete che significa qualcosa di più a livello spirituale di quella fisica, ma soprattutto al come si soddisfa questa sete. E qui viene fuori un altro discorso. Come noi soddisfiamo la sete? C'è per esempio un problema delle dipendenze. Quello legato all'alcol, per esempio, riguarda il bere. Quindi attraverso questa simbologia, questo, ho invitato questa sera delle persone a poter parlare della loro esperienza. Quindi Sor Patrizia e Michele, prego. Finite. Se volete sedere, io intanto vi tolgo la luce che vi può accecare.
Vabbè, io mi introduco un po' nel quello che tu hai detto vicino, noi parlando di ignoranza e quindi della necessità di conoscere. Io credo che anche un servizio di scelta, oltre ad avere la competenza del cuore, quindi l'esperienza dell'amore misericordioso di Dio, ci vuole anche la competenza della conoscenza delle volontà. Perché molte volte se non c'è questa conoscenza non riusciamo a vedere il problema, quindi il problema non esiste, quindi è subendo l'indifferenza. E se non c'è conoscenza, c'è il rischio di scappare anche dal problema o addirittura di essere un elemento che va a rafforzare anche delle negatività e delle problematicità. Hai parlato di feste, no? E vedevo che molte volte adesso anche nella Chiesa, quanto non si conosce il problema, molte volte si fanno delle cene anche per persone, si vuole dire la solidarietà per le fasce che sono più immagini, e a tavola comunque si mette la bottiglia del vino, si festeggia con i giovani e l'alcol non deve mancare. Questo non adesso per, provisionisti, ma proprio perché è importante conoscere per servire meglio. Io mi sono trovata così, non per scelta, parlo di conoscenza, perché nel momento in cui non conoscevo la problematica, il problema mi è passato davanti, ho avuto paura, non l'ho saputo riconoscere, ero giovanissima, strada facendo, il caso ha voluto che ho partecipato a un corso di sensibilizzazione legato alle problematiche sull'alcol, e grande disponibilità a fare qualcosa, perché io ho visto l'urgenza e ho visto anche che molte volte non è importante fare grandi cose, ma l'esserci è già una grossa opportunità per gli altri.
Vuoi presentarti brevemente per chi non ti conosce magari?
Ah, ok. Vabbè, io sono Sor Patrizia, perché è la testa, in questo è da un anno che sono pari. In questo momento, vale, mi sono occupata per 12 anni delle problematiche legate all'arco del mondo dei credo, non so se qualcuno ne ha sentito parlare. Ho fatto molte cose, però cioè, mi sono, ho esperienze molto varie, però se voglio unificare, c'è stata sempre questa attenzione a tutto ciò che si trova al margine, agli estremi, proprio anche perché è un carisma che diciamo fa parte anche della vocazione vincenziale, quindi un dono ricevuto.
Quindi volendo un po' allargare il senso della opera di misericordia di questa sera, dar da bere agli assetati può diventare educare le persone a bere. Perché abbiamo un problema, nel senso che non so la frequentazione che voi avete con i giovani, anche con i ragazzi, purtroppo c'è un accesso all'alcol molto facile, no? E si sta innalzando sempre di più questo alcolismo anche molto giovanile. I ragazzi e ragazze, prima era molto maschile, adesso invece è generalizzato. E si comincia con gli aperitivi, poi aperitivi sempre più alcolici, per cui la serata è l'attesa con questi drink, poi c'è l'inizio lo svolgimento della serata con i superalcolici, no? E con mescolamento di birra e alcol e superalcolici fino a stare male.
Il divertimento.
Esatto. Fino a fare le gare su internet, su Facebook, c'è stato per un po' di tempo, non so adesso se è passato, c'era una gara in cui bisognava stordirsi e filmarsi facendo qualcosa di assurdo, no? E poi c'erano tutti i mi piace, chi otteneva più like, mi piace, vinceva, no? Per cui era questa la gara.
Io mi permetto di dire una cosa, Francino, non di educare a vivere, far conoscere perché la persona possa scegliere in maniera consapevole, perché qui si apre un discorso, cioè, chi ha sviluppato un problema ha iniziato sempre con un e nessuno di noi può dire, certo non tutti sviluppano il problema, però si inizia con un bicchiere. Nessuno può dire a me questa cosa non succederà, perché non lo sappiamo. Quindi quello che è importante è conoscere, perché se io conosco, scelgo con sensibilità.
Non esiste il bene operare.
Adesso
d'accordo. Sentiamo la vostra esperienza, perché vogliamo sentire questa...
Io sono Michele, buonasera a tutti.
Vai.
Io ho avuto un'esperienza, diciamo, negativa, ho aperto un'azienda che non andava tanto bene, cioè non andava bene, andava bene, però avevo un bar a fianco dove la mattina, anziché il caffè, whisky, queste cose, che durante la giornata non avevano niente, allora si passava a cantare gin, a tutte. Così da trascurare la tenda, è stato stordito al massimo, una volta addirittura ebbi un'emorragia dal naso, mi sono fatto un pronto soccorso e mi dissero che era dovuto all'alcol. Nonostante tutto ho continuato a bere in continuazione, sempre prima, sempre fino a tardi, sempre su alcolici. Fino a che un giorno stavo guidando, non vedevo più niente. Cioè la macchina davanti a me, proprio attaccata, non vedevo più il numero di panni. Cos'è? Che cosa non è? E mi faceva la guida, mi diceva dove dovevo girare, non riuscivo a vedere i fari che mi arrivavano con incontro, fino a che non arrivai a casa, poi andai al pronto soccorso, mi fecero una visita, vari accertamenti, una visita approfondita, allora mi valesi un tenero, carenza di vitamina D. Bene, ho lasciato un po' i superalcolici, sono andato.
È stato un palliativo, perché poi sono i superalcolici.
Ho iniziato con birra, vino, pezzi di vino a casa. È stata una vita tormentata, non solo loro, come hanno stato i vicini, perché hanno rischiato anche la vita. E un giorno mio figlio, il secondo genito, mi dice, senti, no, devi andare a regolare. A quel punto mi sono sentito disarmato, sono andato a SERT, dove mi hanno consigliato, SERT sarebbe, come posso spiegare?
È un centro psicologico,
ti aiuta a prendere.
No,
questo è il
centro psicologico. Lei va all'AUSL normale, lì è l'AUSL
che
segue le dipendenze di tutti i centri.
Anche tossici. E un dottore mi ha seguito, mi ha consigliato di seguire un CLEF per chi volevo uscire. E diciamo, io ho iniziato, però ricadevo come prima, però poi grazie a Dio sono entrato proprio nel granato. Mi piace fare club, mi piace il club, cioè sarebbe dove ci si incontra, siamo una decina di persone, ognuno scambia le proprie esperienze. Sono molto orto.
Allora, praticamente il club è a livello familiare, allora, non è un non è autorizzabile, non si anomini, assolutamente.
Diventi patologici.
La cosa che ti aiuta è esserci con la famiglia, dei figli, non sempre, diciamo, seguono molto. Però un familiare vicino a chi ha un problema è molto importante. Che sia la moglie, che sia il figlio, che sia la sorella. In questa maniera, con la continuità tutte le settimane, noi abbiamo un giorno alla settimana in cui ci veniamo tutti, non si parla di alcol. Con il passare del tempo
si mette una continuità.
Si diventa, cioè si parla di quello che ti è successo durante la settimana. Però nel momento in cui uno pensa, dopo 5 anni, dopo 10 anni, dopo, dici, mai adesso sto bene, non bevo più, non parla più, ci si ricalca. Perché questa continuità ti aiuta, questa unione, perché noi ci aiutiamo qua con l'altro.
Settimana per settimana si parla di sobrietà.
Cioè, comunque hai una certa continuità e adesso ci troviamo ad aiutare anche con suo Patrizia, una volta ci siamo trovati qualche mese fa, ogni tanto ci sono dei pacchetti semplici per strada, ma per spargere, per sensibilizzare la gente veramente su questo problema. È gravissimo,
davvero. No, che basta, non l'ho provato sulla mia pelle. La cosa è importante, ho ritrovato la famiglia, i figli, la voglia di vivere, cioè che ormai è diventato solamente
bar. I problemi si affrontano in una maniera diversa.
Cioè, la famiglia, entrare in casa, è arrabbiato, litigati.
Il mio figlio più piccolo, di 14 anni, nell'ultima riunione che avevo fatto tutti insieme, che poi da lui adesso non si fa di birra, e praticamente ha detto, finalmente non vedo mamma e papà a tavola
Sì.
Ma io ho fatto all'inizio, ma all'inizio lui quando non voleva venire ci andava, lui ci andavo comunque.
È stata una bella esperienza.
Poi di resto lui conosce
questo. Ah, diventa,
e così si diventa. E così si diventa una famiglia davvero. Comunque anche il coraggio del cambiamento. Del cambiamento. Gli altri ci sono.
Non ci credo nel tuo aiuto, ciascuno aiuta e aiuta.
Ma la cosa assurda non è stata la salute, cioè a me non spaventava la salute. Cioè, a me mi ha aiutato la famiglia, cioè quando mio figlio mi ha aiutato a dire oh, ti prendi, vieni qui, devi uscire fuori. Per noi, per secondi.
Perché era diventata un'ossessione.
Diventa
una veramente qui a là. Cioè perché.
Era diventata un'ossessione, non andavo a dormire se non finivo di bere un litro di vino.
E a casa mia non c'è più niente, cioè, ma io non dico che i miei ragazzi non, naturalmente, fuori è normale, che non è normale, io lo penso così, però purtroppo non riesco ancora ad entrare nella loro mente, okay, però.
Mi si comportano così.
Però, a casa mia. Già il fatto che non c'è niente che vi possa preoccupare. E adesso siamo arrivati a un punto pure so che se lui esce, so che davvero immaginare gli altri. Sì,
certo.
E adesso siamo.
E mi piace.
Ci piace.